Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta Da Sanremo al Microsurco. Appunti musicali dalla Città dei Fiori, curati dalla redazione di Dal Fonografo al Microsurco.
Siamo in onda, soprattutto siamo collegati con Sanremo. Io no, perché sono a casa mia dall'altra parte della Liguria, ma a Sanremo ci abita, ci risiede, si sollazza il nostro Giacomo Schivo. Ciao Giacomo.
Ciao Massimo, ciao a tutti i radioascoltatori. Sono qua, vicino a me c'è Laura Rossi, altra sanremasca che è sempre in prima linea durante tutte le manifestazioni più importanti, alla nostra segretaria di edizione, e vi mando il suo saluto. Massimo, oggi cosa vogliamo, dobbiamo un attimo dirlo al pubblico, cosa vogliamo proporre? Perché abbiamo preparato, sapete, siamo discoli io e Massimo, no? Allora, abbiamo voluto preparare una scaletta di canzoni che...
Intanto vagano nel tempo, perché non andiamo in ordine cronologico ma in ordine sparso. E poi che cosa accomuna tutte queste canzoni? Il fatto che sono tutti brani che a Sanremo hanno fatto una pessima figura, ma sì, che di lì a poco invece l'hanno fatta splendida nelle radio e sul mercato discografico, perché
nelle parade, certo,
chi l'ha cantata, addirittura ancora oggi molti cantanti insomma devono la loro popolarità a questi brani, ma a Sanremo le giurie assolutamente evidentemente non le hanno comprese, cominciando dalla prima.
Noi siamo alla radio, quindi vogliamo dedicare a tutti i radioascoltatori questo brano degli Stadio, che si intitola Canzoni alla radio. Io, non volendo, ho fatto pure la rima.
Bellissima, Giacomo, bellissima. Bellissima, era anche il tempo ancora del disco, per cui c'erano le copertine. Le copertine erano quella cosa sparita poi con i CD, e ora del tutto ovviamente con i file, ma da un punto di vista proprio dell'immagine, no? Mnemonico, soprattutto per chi faceva radio. È veramente, tu andavi lì dove c'erano i dischi, pescavi il disco senza bisogno di leggere dalla copertina, e quella copertina spesso aveva delle immagini che ti avrebbero poi accompagnato per tutta la vita. Qui c'era una splendida radio d'epoca degli anni 40.
Beh, più di una radio d'epoca può accompagnare Massimo Baldino e Giacomo.
Io non
durante
lo sapevo allora però che avrei fatto questo, ma la radio d'epoca mi affascinava, scusa, almeno quanto la canzone.
Esatto, era il festival del 1986 e gli Stadio sono stati proprio ultimi quell'anno, però nel tempo Canzoni alla radio è diventata una delle loro canzoni più amate e ha contribuito a consolidare la loro reputazione nel panorama musicale italiano. E allora dai, Walter Martinelli ci sta già facendo segno che abbiamo parlato troppo, quindi non ci resta che stare zitti e farla ascoltare.
Coi dadi si stanno giocando le stelle, con gli spot sono bravi a venderci sorrisi, e noi davvero chissà, chi lo sa con quale voce parlare. E così, così per caso nasce una canzone, forse stupido ma è la più bella di tutte, ci stacca piano dal cuore, è la più bella di tutte, è una canzone d'amore, è come un sasso leggero. Guardo la mano, poi guardo in su, lo tiro in alto e non ritorna più, è un miracolo, no. Se il sasso nel cielo è già una stella come tal, se fosse per questo che hanno inventato la radio e reciti all'aperto, le corse in bici sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu. Yeah, 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 mare coi robot che sanno già fare l'amore. Per noi ancora qui, proprio qui, con tante cose da dire. È così che in silenzio parte una canzone. Sembra stupido, ma è la più bella di tutte. Si stacca piano dal cuore, la più bella di tutte. Ecco la rima amore, è solo un sasso leggero. Guardo la mano, poi guardo in su, lo tiro in alto e non lo vedo più. È un miracolo, no, che un sasso nel cielo è già una stella come da. Forse proprio per questo che hanno inventato la radio e le gite all'aperto, i vestiti di seta, le corse in bici sotto il cielo blu, le corse in bici sotto il cielo blu.
E chi ha fatto radio non può non amare questa canzone degli Stadio, credo, o chi ha amato comunque questo mezzo un po' ormai desueto, purtroppo. Vabbè.
Sì, sì, come tanto amate sono le donne. Donne du-du-du in cerca di guai, questa è per tutte le nostre ascoltatrici. Zucchero Fornaciari, 1985. Allora, se quella degli Stadio era arrivata ultima, questa di Zucchero l'anno prima arriva penultima nella classifica finale. Cosa ci racconti, Massimo? Che Zucchero quell'anno con chi era andato? Con la...
Sì,
Randy,
che Zucchero si presentava come già, anche come immagine proprio, non era più il bravo ragazzo di Nuvola, di Una notte che vola via, come Zucchero Fornaciari, ma era semplicemente Zucchero, vestito già come lo abbiamo poi imparato ad amare negli anni seguenti, con la Randy Jackson Band, che era questa formazione che poi sancì il grande successo dei suoi primi 33 giri. Quindi, se è vero che Zucchero aveva già due Sanremo prima di questo, è vero che questo è il Sanremo che lancia, nonostante la posizione finale, in tutto e per tutto Zucchero come nuovo personaggio del rock italiano.
Esatto, la figura iconica di Zucchero è legata a quel festival e è legata anche a questa canzone.
Donne, di-di-di, in cerca di guai. Donne, un telefono che non suona mai. Donne, di-di-di, in mezzo a una...
Dentro un pomeriggio pochi senza.
casa compagna.
Zucchero penultimo, ventunesimo su 22, e allora diciamo anche chi fu più sfigato di lui, che era Garbo, che arrivò 22esimo con un brano intitolato Cose Veloci. E da notare che probabilmente radiofonicamente Garbo era più programmato, sì, e più conosciuto allora ancora di Zucchero, perché i dischi circuitavano, e quindi in qualche modo, vero?
È vero, io me lo ricordo, ero bambino e mi hai sbloccato un ricordo, come dicono i giovani di oggi. È vero. Ma facciamo un passo indietro, Massimo, andiamo a quando eri bambino tu. Torniamo negli anni 60, i festival quando non erano ancora al Teatro Ariston, ma erano al Teatrino del Casinò. Cosa ci proponi?
È il ragazzo di quelle canzoni che poi è legata indissolubilmente al personaggio che l'ha portata a Sanremo. In questo caso però non era un personaggio che arrivava a Sanremo da cantante semisconosciuto. Era il cantante del momento insieme a Morandi, perché nel 66 Celentano indubbiamente poteva fregiarsi del titolo di cantante del momento. Quindi vai a Sanremo e probabilmente ti aspetti, no, un successo e comunque un
riscontro.
È un riscontro. Certo. E invece il suo Ragazzo della Via Gluck, che resta un brano icona del suo repertorio, niente, viene eliminata, non arriva neanche alla serata finale.
Ma chi lo sa, Massimo, forse fosse stata presentata nel 68, che era l'anno della contestazione globale, magari avrebbe avuto, no, un esito diverso.
Sì, però la stranezza è che il giorno dopo, comunque nei giorni seguenti, forse ancora a Sanremo in corso, ora non so i dischi in che tempi arrivassero nei negozi, ecco, perché negli ultimi Sanremo che facevo io il disco era quasi
lì.
Sì, si trovava subito, allora non lo so. Ma comunque,
ma io avevo letto
sul 45 giri assolutamente che entrò in tutte le case degli italiani.
Vero, assolutamente. E lui, forse, tu mi dicevi, no, quando stavamo facendo le prove, la riunione prima della trasmissione, che forse lui non voleva avere dei rivali, no?
Quando mi capitò ora, però, perché non l'avevo mai sentita, sinceramente, di ascoltare il brano come veniva ripetuto dal trio del Clan, che era questa formazione un po' raccogliticcia, no? Che lui si era creato, certo, per la ripetizione del Ragazzo della Via Gluck. Io ho immaginato, ho detto, forse per non darla in mano a un altro cantante che poi gli fregava un po' di vendite di dischi, no?
Esatto.
E poi dopo se ne divideva, in qualche modo le vendite andavano, non dico equamente distribuite, ma insomma,
però tutte al Clan,
è importante, tanto, poteva rubare un po' di copie. E quindi mi portò il trio del Clan, che la presentò quasi come un canto alpino, come un brano folk, la stravolse. E se Sanremo, io non lo so l'ordine di uscita dei cantanti, bisognerebbe andare a vedere le scalette. Certo che se uno ha ascoltato Questo Ragazzo della Via Gluck nell'altra versione, che è molto bella e suggestiva, ora ve la facciamo sentire. Ecco, però forse non aveva non aveva l'appeal proprio da festival.
No, hai ragione, però io vorrei approfittare anche per salutare un ragazzo della Via Gluck storico, che aveva iniziato come Ragazzo della Via Gluck e oggi è il direttore sul podio, no? È il maestro Pinuccio Pirazzoli, anche quest'anno dirige l'orchestra del Festival di Sanremo, l'ho visto un'ora fa. È impegnato nelle prove, manda un saluto a tutti quanti i nostri radioascoltatori, quindi grazie Pinuccio e forza per questa sera.
Beh,
questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ragazzo della Via Gluck si divertiva a giocare
disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva.
Io gli domando amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città,
la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile.
Mio caro amico disse qui sono nato, e in questa strada ora lascio il mio cuore.
Ma come fai a non capire, è una fortuna per voi che restate
a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro respiro il cemento.
Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, donna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trama e il cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città.
Sanremo al microsolco.
Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento di mare, di pini nel nostro anno, tra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 1950. Amore, ma come stiamo bene al sole? Amore, da quest'anno tu sarai con me. È tondo quest'anno, è come un pallone che tiro diretto, e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città, alle onde, agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. La radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori che colorano le nostre vite, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spancati sul futuro e chiusi su di me. Le 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino, nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al sole, serenella, ti porto al mare. La radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via. Oh Serenella, ti porto al mare, ti porto via.
Ah Massimo, e questo era Amedeo Minghi. Chissà quanti hanno ballato, hanno sognato sulle note di questa Serenella, perché noi la chiamavamo così la canzone, no? Un po' come nel Blu dipinto di blu che tutti la chiamano Volare. Questa si chiama 1950, noi così familiarmente la chiamavamo Serenella. Descriveva la bellezza, la semplicità della vita nel dopoguerra italiano, e sai che è una canzone che a me ha sempre fatto venire la pelle d'oca, mi ha sempre molto commosso, e anche oggi che l'ho risentita mi è scesa una lacrimuccia. È arrivata ultima in quel 1983, è arrivata ultima, è stata una grande delusione.
Non ebbe proprio accesso alla finale, credo.
Accipicchia, esatto. Esatto, guarda, il maestro Minghi è stato deluso, così dicevano i giornali dell'epoca, perché aveva sperato in una risposta più calorosa, però la risposta c'è stata, poi c'è stata nel tempo, c'è stata dal pubblico, ancora oggi è un brano iconico, una delle sue firme, uno dei suoi cavalli di battaglia, tanto che ricordiamo in quel festival particolare del 2020, quando tutti eravamo chiusi in casa, non c'era neanche il pubblico, ti ricordi, no? È stato un festival un pochino particolare per via della quarantena, era durante la serata dedicata ai 70 anni di Sanremo. Minghi ha avuto l'opportunità di esibirsi nuovamente con questo splendido pezzo, e accompagnato in quell'occasione da Rita Pavone. Possiamo dire che quell'evento ha rappresentato una sorta di riconoscimento tardivo per la canzone, che nonostante l'iniziale insuccesso è rimasta ed è nel cuore di tanti tanti ascoltatori.
Certo, anche questa è una canzone che identifica poi l'artista che l'ha scritta, che l'ha composta. Io ti volevo chiedere, ma secondo te in quegli anni, nell'83, ma poi avvenne anche poi l'anno dopo, ma gli autori si parlavano tra loro per mettersi d'accordo sul ripescare una tematica di composizione retro, perché c'era Minghi con 1950, i Mattia Bazar, Vacanze Romane, e c'era anche l'italiano di Toto Cutugno, che a suo modo era una ballata che andava a ripescare, insomma, tra le cose più care, no?
Nella
batteria dei ricordi degli italiani.
Tanto è vero che le nostre amate comunità italiane nel mondo la cantano ancora oggi,
certo.
No?
E allora viene da chiedersi, ma Marrare, Golzi, Minellono, Cutugno e Minghi, ma si erano parlati prima, messi d'accordo? Poi l'anno dopo arrivò, se ben ricordo, il Mario Castelnuovo con Nina, che fu un'altra canzone retro, la potremmo definire così, anche Via Margutta di Barbarossa.
Vabbè, bella. Barbarossa, bellissima.
Però
quella
ce
canzone.
N'erano tre, tutte veramente
una più sono messi
dell'altra, una diversa dall'altra, ma con questo film
tematiche uguali, sì, tematiche uguali, non si sono messi d'accordo assolutamente. Dai, provenivano da milieu diametralmente opposti, però come diceva la principessa Irene Galitzin, c'est dans l'air, cioè è nell'aria, quando c'è qualcosa nell'atmosfera, è nell'aria, poi tutti quanti la beccano, e è così. In quel 1983 dobbiamo dire che è stato proprio così.
Amo, adesso, schivo quando fa queste citazioni, io passerei dall'altra parte, allungherei una mano fino a Sanremo per baciarlo. Vai.
No, io pensavo per dargli una sberla, così per strangolarmi.
La solita strada bianca come il sale, un grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per sapere se domani si vive o si muore. È un bel giorno dire basta e andare via.
Dobbiamo parlare di un festival triste, perché è quello del 67, sì. Legato insomma alla morte di Luigi Tenco. Non ne vogliamo parlare citando assolutamente tutto quello che poi potete immaginare, una carneficina giornalistica che si è vero. Scatenata di lì a poco. In quei giorni però io ricordo che c'era, ma durò proprio lo spazio di poche ore, questo punto interrogativo: Sanremo deve proseguire o si deve fermare? E ricordo che il quartetto Cetra, che era a Sanremo, non cantavano, perché sapete che di festival ne hanno fatto uno solo, non so in che veste, probabilmente di spettatori, di commentatori, furono tra quelli della vecchia guardia, insieme ad altri della vecchia guardia, assolutamente schierati per fermare la manifestazione. Sì. Mentre i giovani, i giovani invece lo spettacolo deve continuare, si doveva andare avanti.
Volevano andare avanti, sì. Vedi che c'è stato molto più rispetto da parte della vecchia guardia che da parte della nuova generazione. Sì. Ma più andiamo avanti, più vediamo che è così, no? Nel giorno d'oggi anche tu vedi che chiunque è disposto a calpestare, a scavalcare qualunque
è così. E siccome Tenco andò a Sanremo lanciato da una grande casa discografica che era la RCA, che proprio un paio d'anni prima aveva ritirato tutti i suoi artisti, tra cui anche Tenco, che avrebbero dovuto parteciparvi, e quello era l'anno di Lontano Lontano, no? Col disco dell'estate, che era una canzone sicuramente più sanremese di questa che alcuni hanno definito tra le più brutte di Luigi. Io non sono di questo avviso, ma ho sentito più volte questo commento. L'RCA gli mise a fianco una vedette internazionale che ne fece una sua versione, a mio avviso molto bella, che era Dalida, che io ho sentito in alcune interviste, tra l'altro era molto emozionata, non solo del fatto di essere a Sanremo, lei è abituata insomma ai grandi pubblici di tutto il mondo, ma di dover interpretare una canzone di Tenco. Sentiva molto questa responsabilità.
Sì, era molto compresa nel personaggio e aveva fatto sua la canzone, l'aveva interiorizzata, era tanto emozionata, anche perché comunque cantava la canzone di un uomo verso cui provava dei sentimenti. E la sua interpretazione è stata vibrante, io la definirei così.
Perlomeno una persona di cui lei aveva una grande stima. Giacomo, tu saprai che lei lo ha detto più volte, ma poi è un dato di fatto, questa canzone lei non l'ha mai più cantata, sì. E non la poteva ascoltare perché
piangeva,
aveva delle crisi di pianto, sì.
Era un ricordo troppo doloroso, troppo triste, è vero. Ma io adesso, Massimo, vorrei farti fare un salto in avanti di 30 anni, perché qua abbiamo parlato del Festival del 67, ora ti voglio portare a Sanremo del 97, un Sanremo che ti ha visto protagonista, perché tu ne hai fatti tantissimi, nel 97 c'eri, io invece ero ancora a scuola, quindi non potevo esserci, mi sarebbe piaciuto, perché è l'anno in cui è ritornato alla ribalta di Sanremo uno dei presentatori storici. Chi era?
Mike Bongiorno, che fecero addirittura un accordo Rai e Mediaset, perché lui l'ultimo Sanremo l'aveva fatto nel 79 quando era in Rai, poi ovviamente si era trasferito da Berlusconi e quindi nel 97 lui non avrebbe potuto condurre una trasmissione Rai come prettamente è il Festival. Si misero d'accordo, le due reti trovarono la quadra, gli misero accanto Chiambretti, che era invece un personaggio Rai, e Valeria Marini. E devo dire che Mike fu splendido, sembrava veramente di essere tornati ai grandi festival degli anni 60, non che Baudo non lo fosse, però non lo so, Mike Bongiorno.
Però, Massimo, bisogna anche pensare una cosa, il festival nel 97 non era più come negli anni 60 che durava due ore e mezza, qua la trasmissione durava molto a lungo e Mike era già molto anziano, quindi ha tenuto botta in maniera straordinaria, è stato veramente un professionista eccellente.
Sicuramente.
E quell'anno c'erano anche tanti
La Raffa che andò nel 2000 mi sembra, lo disse più volte, io non lo farò più Sanremo.
Perché mi stanco troppo.
Perché è stata un'esperienza terrificante dal punto di vista della fatica fisica.
È vero. Ma a proposito delle canzoni di quell'anno, tu cosa mi vuoi dire?
Non lo so, io avevo già parecchi Sanremo alle spalle dall'81, quindi nel 97, insomma ero anch'io un po' un veterano. Ricordo che c'erano tanti personaggi difficili da intervistare, tra cui Patti Pravo, che insomma dipendeva un pochino da che giornata aveva lei e come ripettinato
agli umori.
Sì, perché era un pochino lunatica così, non era facilissima. C'era la Bertè, che non è facile, è una persona squisita, poi quando gli entra in simpatia Loredana, guarda, l'abbiamo fatta anche un'intervista bellissima sulla nostra radio, ma sai, presa lì live in quella situazione con la tensione che si respira a Sanremo si rischia. Marina Rei, anche Marina, ma soprattutto quella che ha gelato di più chi ha tentato di intervistarla per le proprie dichiarazioni è stata Carmen Consoli.
Esatto, quell'anno Carmen Consoli che ha portato una canzone che è stata eliminata già la prima sera, Confusa e felice. Sì. Se tu pensi che era un brano bellissimo, ti chiedi come mai è stata subito eliminata, forse perché lei era in quel periodo un personaggio di rottura e ha voluto essere troppo di rottura col suo modo di fare, non lo so.
Non lo so, anche perché poi tra le nuove proposte quell'anno vinsero Paola e Chiara, quindi sono personaggi del tutto diversi, indubbiamente, da Carmen Consoli. Lei fu eliminata, partecipava tra i big comunque,
assolutamente.
Non riuscì ad arrivare, ma era in buona compagnia comunque, perché ci sono stati altri nomi, altri personaggi che erano altrettanto bravi e di rottura, Adriana Ruocco, che era una giovanissima, Petra Magoni, il figlio di Lauzi, fecero veramente
una bella kermesse,
un sterminio di giovani.
Era una bella kermesse,
che erano tra i big e non passarono.
E poi chi ha vinto invece? Hanno vinto i...
A sorpresa però, vedi, la rivincita con la vittoria dei Jalis, che non conosceva nessuno,
Esatto, fiumi di parole. Di parole.
Una manciata di voti su Anna Oxa.
È diventata iconica quella canzone, è diventata iconica quella edizione del Festival di Sanremo. Ci ha lasciati tutti un po' confusi, è vero? E quindi ascoltiamo.
Anche felici, e quindi ora con questo tocchino di parole ascoltiamo la corsa.
Sai benissimo che una goccia in onda, il cielo è così piccolo, il mondo che ci osserva. Sai benissimo che non chiedo tanto, adesso è così limpido il mare che ci ascolta e ci addormenta. Vorrei tentare, vorrei avviti le mie mani, vorrei tentare, vorrei difendere questo momento, e penso di questa gioia immensa. Sai benissimo che nulla può scalfirci, adesso è così fragile il mondo che ci aspetta, che ci spaventa.
Massimo, abbiamo detto che Carmen Consoli in quel 1997 è stata un personaggio di rottura, così come personaggio di rottura può essere stato il prossimo protagonista. Andiamo al Sanremo del 1983 con Vita Spericolata, quindi il personaggio era Vasco. Più di rottura di lui in quel periodo, dai, chi
lui
poteva essere?
Già rotto l'anno prima, per la verità, sì. Con Vada al Massimo. Però Vita Spericolata era qualche cosa di più, era il sigillo all'ultimo posto di Vada al Massimo, migliorato questa volta dal penultimo di Vita sì. Spericolata, però insomma, un penultimo che, se pensi che l'ultimo fu Pupo,
Acipia. Ma tu lo sai che allora io ero in prima elementare in quel 1983 e questa canzone che noi oggi ascoltiamo con molta leggerezza, tutti quanti la cantano e ci porta tanti bei ricordi, a noi bambini di prima elementare in quell'anno fu vietata, non potevamo ascoltarla. Pensa te in che mondo vivevamo.
Io radiofonicamente non potevo passare la canzone dell'album Vita Spericolata, che era Bollicine, no? Si chiamava così l'album, perché ripeteva Coca-Cola, Coca-Cola, e l'editore disse che la Coca-Cola doveva pagare, via, che non si poteva fare il disco di quel tipo che lui ovvia era toscano e pensava
se voleva, se voleva farsi pubblicità doveva pagare, quindi voi non avete potuto mettere, avete capito ragazzi, la censura tante volte non è solo una cosa morale anche proprio.
Allora vi facciamo ascoltare Vita Spericolata, chi ha visto quel Sanremo si ricorderà anche, erano tutti in playback quell'anno.
È vero.
Vasco che se ne va via mentre il disco continua a suonare
meraviglioso.
Sul riattacco finale di Vita Spericolata, Vasco in sul palcoscenico non c'era più, perché era così, insomma, era imprevedibile.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. Di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai.
Va bene, da Vita Spericolata di Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato con grande gioia qui dal fonografo al microsolco, voi che amate i nostri 78 giri di rigatteria, beccatevi anche Vasco Rossi una volta all'anno, vi fa pure bene. A che cosa vogliamo passare?
Ma passiamo al festival del 1981. C'era un interprete che aveva quasi 30 anni, era semi sconosciuto e però ha fatto il boom, non l'ha fatto certo in classifica a Sanremo, ma poi ha fatto il boom perché come vendite, come storia della musica leggera italiana, lui è diventato uno delle punte di diamante. Ti parlo di Edoardo De Crescenzo con la sua celeberrima Ancora.
È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Non me ne frega niente senza te, anche se incontrassi un angelo direi, non mi fai volare in alto quanto è. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venire sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te.
Beh Massimo, ma hai capito che se non fosse esistita questa canzone non sarebbe potuto andare in onda per anni e anni e anni Gigi Marzullo?
Perché devi farmi rimpiangere il fatto che De Crescenzo quell'anno, invece che Sanremo, non l'abbiano mandato al Festival di San Romolo, come direbbe, avrebbe detto il trio. Ma no, dai!
Adesso, amici, però facciamo un salto ancora più indietro, perché c'è una canzone che arriva dal 1956. Era un anno particolare per Sanremo. Una canzone che poi ha avuto successo dalla metà del 56 e per tutti gli anni successivi, incisa anche e presentata anche da colui che l'aveva scritta. Ma al Festival di Sanremo colui che l'aveva scritta non poté partecipare perché, come abbiamo detto nella puntata precedente, il 56 fu l'anno delle voci nuove, la RAI si era arrabbiata con le case discografiche, con le case editrici, allora non volle i divi della canzone e scelse sei voci nuove, fra cui c'era Gianni Marzocchi, che poi sarebbe diventato anche un bravissimo doppiatore.
Vero.
E quell'anno cantò un brano scritto da Modugno. Noi ce la ricordiamo tutti nell'edizione di Modugno, che è quella che poi è stata incisa, che è stata presentata in televisione tante volte, ma oggi ve la vogliamo far ascoltare proprio direttamente da quel festival del 1956. Si chiamava Musetto, ovvero La più bella sei tu, nell'edizione di Gianni Marzocchi. Presentava il festival di quell'anno Maria Teresa Ruta, senior, zia e omonima della Maria Teresa Ruta di oggi. Aveva fatto la doppietta perché aveva presentato anche il festival del 1955.
La più bella sei tu, il tuo nome Lili, pettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, cara, non cambiare anche tu, dolce, non tagliarti i capelli, non truccarti di più, amore, ma tu, bella, hai deciso così, mia, di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi, vivi così, tra boutique e caffè, mangi roast beef, bevi solo frappe, ma perché, oh no, cara, resta sempre così bella, col musetto pulito, col tuo nome lì lì, la più bella sei tu, spettinata così, buonanotte lì. La più bella sei tu, il tuo nome è Lili, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, cara, resta sempre così bella, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così, buonanotte Lili, buonanotte Lili.
Era arrivata all'ottavo buonanotte posto questa canzone di Gianni Marzocchi, Musetto, scritta da Domenico Modugno, ma che Modugno non poté cantare a quel Sanremo per... Beh, anche Modugno nel 1956 non è che fosse un nome di prima grandezza, tutt'altro, no?
Assolutamente.
Però probabilmente proprio per una questione di case discografiche, perché scorrendo i cantanti...
Certo, perché avevano fatto questo concorso Voci Nuove patrocinato dalla RAI e tutti quanti e sei cantanti avevano dovuto... firmare o con la Fonit o con la CEI.
Appunto, quindi insomma Modugno era già con l'RCA e fu escluso, poi Musetto diventò un successo anche ovviamente, soprattutto insomma cantata da Domenico Modugno. Ma so che tu ci vuoi citare un altro episodio legato ai primi Festival di Sanremo, così si riprende, vedo che sta qualche nostro ascoltatore sta riprendendo un minimo di colorito e quindi tornando in vita. A che Sanremo andiamo
al Sanremo del 1953. Bene. Perché in quell'anno c'è stato proprio il primo caso che ha fatto storcere un pochino il naso ai lettori di Sorrisi e Canzoni, agli ascoltatori alla radio, a chi comprava i dischi, perché una canzone di Carlo Alberto Rossi che ha un minuto e mezzo di applausi, sapete cosa vuol dire? L'applauso più lungo di tutta la storia del Festival di Sanremo, un minuto e mezzo di applausi e neanche un voto, arriva ultima, e tutto questo ha scatenato già nel 1953 tutti i dubbi sulla composizione delle giurie, sulle famose pastette, sul quello che poteva esserci nelle retrovie, insomma si tratta di acque amare, e la critica dell'epoca disse: cantata da una Carla Boni con la voce perfettamente perfetta. E allora concludiamo con questa, che dici Massi?
Direi di sì, questo bel ricordo di questo terzo Festival di Sanremo, Acque Amare, che era ripetuta in quel Sanremo da Catina Ranieri, che era un altro nome insomma molto importante.
Acipicchia, una vedetta internazionale.
Di quel tipo, e che portava firme importanti, quelle del maestro Nicola Salerno, di Carlo Alberto Rossi, come hai detto. Quindi, insomma, c'era
di Cosimo le... dice
Comunque Carla Boni poi vinse, quindi non era comunque un problema di cantante, perché vinse con Viale d'Autunno.
Acqua di fonte chiusa tra la neve, anima e cuore geli a chi ti beve, somigli all'amor mio che se n'è andato, e tanto freddo in cuore m'ha lasciato. Acqua di fonte, tu che discendi a valle prepotente, travolgi un cuore che vuol morire, fa che il mio bene sia lì sul ponte. Acqua di fonte, acqua di fonte. Acqua di lago cupa e misteriosa, ti guardo ma il pensiero non riposa. Come l'amore mio tu sai ingannare, sei calma e mi fai tanto disperare. Acqua di lago, tu specchi la chiesetta dove prego, ma sei felice se non ho pace, se follemente per lui ti vado. Acqua di lago, acqua di lago. Acqua di mare magica e profonda, spaventi cuori se diventi un'onda. Fai come fece un dì l'amore mio, la riva baci e poi le dai l'addio. Acqua di mare, a tutti i naviganti fai timore, tu sola puoi donar l'oblio, so che il tuo abbraccio mi può sanare. Acqua di mare, acqua di mare, acqua e amare più dolci d'un bacio d'amore.
Io invece voglio dire, sai, la mia trasmissione si chiama Confidenziale, voglio raccontare una piccola cosa in 10 secondi confidenziale di Carla Boni. È stata la prima cantante italiana negli anni 50 a farsi arrivare dall'America un registratore a bobine, il geloso, sai quello che chiama? Perché lei diceva così: quando faccio le prove mi riascolto e capisco cosa devo migliorare. Ti rendete conto, che brava?
No, veramente un grande personaggio. Va bene, con lei e con questi due ricordi del passato, 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 insomma un pochino proprio più remoto, abbiamo chiuso anche oggi questa seconda trasmissione dedicata al festival. Non credo che ce ne sia una terza, perché si smobilita Sanremo tra poco.
Tutta la carovana se ne va.
Abbiamo già delle grandi idee per l'anno prossimo, quindi se il Padre Eterno ci tiene in vita, tenetevi pronti che noi parleremo ancora del festival. Non è che tutti gli anni lo dobbiamo fare, d'altra parte poi noi abbiamo sede in qualche modo a Sanremo, e quindi come non farlo?
È vero, ragazzi, un saluto a tutti, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Walter Martinelli in cabina di regia, grazie a Laura Rossi che è qua vicino a me, grazie soprattutto al padrone di casa, Massimo Baldino.
Grazie, signore, a te, grazie a te, signori. Noi ci sentiamo, tu non sparire, che però...
Io non sparisco, non sparisco
Perché tu poi sparisci per 2 o 3 settimane, no, io ti rivolgo qui al fonografo, dobbiamo arrivare a giugno, chi gliela fa senza di
per
te?
Per me è una gioia. gioia. No, tu ce la fai benissimo, ma per me è una gioia, sai che mi diverto e quindi mi inviti, è tutta qua la cosa. Grazie, la verità è questa. Dai,
ciao Giacomo, un bacione.
Grazie, ciao, un bacione a tutti.
Avete ascoltato?
Da Sanremo al Microsolco, appunti musicali dalla Città dei Fiori, curati dalla redazione di Dal Fonografo al Microsolco.